Faccio una parte più generale, non è che io mi fermi ad analizzare dei brani, però trago spunto da questi brani per mettere in luce questo volto misericordioso di Dio che si manifesta nella persona di Gesù. Ecco, il Gesù volto della misericordia di Dio, vi rendete conto, è un argomento molto vasto che non può essere certamente esaurito in quello che dico io, in quello che dirà il professore Dagli. Perché in ogni passo del Vangelo ci imbattiamo non soltanto in Gesù, ma in Gesù che si manifesta ricco di misericordia, una manifestazione in continuo crescendo che sfocia nella prova suprema della croce. Ecco, io non analizzo brani in particolare, però vi ricordo un po' la terminologia, anche se qualche brano che io prendo in considerazione non ha proprio il termine misericordia. Ecco, molte cose le avete già sentite a quanto ho capito. Sapete già che nell'Antico Testamento il primo termine per indicare misericordia è rehamim, che vuol dire viscere. E con questa parola si allude al sentimento intimo, profondo, che lega due esseri o per ragioni di sangue oppure per ragioni di cuore, come avviene nel rapporto tra genitori e figli o quello tra fratelli. Il secondo termine, che viene tradotto con misericordia, è chesed, che vuol dire bontà, pietà, compassione, perdono. E ha come fondamento questa chesed, la fedeltà di Dio. Dio è fedele a se stesso, mantiene la sua parola, anche se il suo popolo spesso e volentieri svicola per la tangente. A questi vocaboli se ne aggiungono altri tre, che sono usati accanto a Rehamim, e sono Hanan, che vuol dire mostrare grazia, essere clemente, Hamal, che vuol dire compiangere, sentire compassione, anche risparmiare in caso della guerra, quindi risparmiare la vita a una persona. E poi un altro termine ancora, hus, che vuol dire essere commosso, avere misericordia e anche qui risparmiare. Ecco, nel testo greco troviamo vocaboli che riflettono i concetti di questi termini ebraici, sebbene il loro significato non sia sempre perfettamente identico. Il termine più usato nella versione greca dei 70 e nel Nuovo Testamento è eleeo, che è la traduzione di chesed, avere misericordia oppure agire con misericordia, e allude a Dio che ha pietà degli uomini. Lo diciamo tante volte nella messa, si dice Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà. Qualche volta viene detto in latino Kyrie eleison, Christe eleison e Kyrie eleison. Oppure un'altra parola è euthermos, che vuol dire compianto, commiserazione, e sottolinea l'aspetto esterno del sentimento di compassione. È un modo per tradurre l'ebraico rehamim. E poi abbiamo splanchna, che equivale anche questo a Rehamim, esprime amore, tenerezza, simpatia, benignità, ma anche misericordia e compassione. Ecco, questo a livello terminologico. Non è detto che nei brani che io prendo appunto di riferimento per la mia riflessione questi termini ci siano, però la misericordia si esprime anche laddove questi termini non ci sono affatto. E comincio. Con Gesù, Dio stesso è entrato nella nostra condizione umana, in contatto con la nostra debolezza, e ha preso su di sé la nostra miseria e in questo modo si è dimostrato misericordioso. Ecco, tutto quanto il Vangelo, non soltanto il Vangelo di Luca, anche se io farò del Vangelo di Luca il punto di riferimento, ecco, tutti quanti i Vangeli parlano di questa rivelazione della misericordia di Dio in Gesù Cristo. Ecco, io mi sono fermato a Luca perché la frase che era citata nel sottotitolo è presa da Luca, e poi anche perché sapete che Dante Alighieri, in una sua scritta in lingua latina, De Monarchia, ha definito il terzo evangelista scriba mansuetudinis Christi, ecco, lo scrittore della misericordia, della bontà di Cristo. E prendiamo come esempio, tra i tanti che si possono prendere, alcuni episodi. E comincio con il battesimo di Gesù. Gesù si fa battezzare nel Giordano da Giovanni Battista. Scende nelle acque del Giordano, Gesù si confonde con i peccatori e uno come tanti. Però Gesù, il santo, il giusto, appare pienamente assimilato alla condizione di tutti gli altri, bisognoso anche lui di perdono, invocante anche lui pietà. Gesù, sul quale non c'è peccato, si allinea con questa povera gente che rappresenta un po' tutti quanti noi, tanto che Giovanni Battista, sconcertato, gli dice: tu vieni a farti battezzare da me? E Gesù risponde: lascia fare, perché deve compiersi ogni giustizia, cioè si deve compiere quello che è il progetto di Dio. E il progetto di Dio è che Gesù si carichi veramente di noi, del nostro peso, del peso delle nostre miserie, per mostrare con la sua grandezza d'animo il suo amore e la sua misericordia nei nostri confronti. Quindi anche il battesimo è una espressione della vicinanza di Gesù con noi, della sua solidarietà. Quindi Gesù nel momento del battesimo comincia a solidarizzare con noi, a lasciarsi investire da questa nostra umanità con tutto quanto il suo carico positivo e negativo. Ecco, confuso con tutti quanti gli altri, in questa solidarietà che sembra quasi annullare la sua santità. In questo modo Gesù si lascia coinvolgere nella massa dell'umanità segnata dal male e dalla morte, e in questo Gesù è Dio stesso che si lascia coinvolgere. Quindi quando Gesù entra in queste acque contagiate dall'umanità peccatrice, è come se Dio stesso si lasciasse sporcare dalla nostra miseria. Infatti, se uno ama, non si tira indietro, neanche di fronte alle situazioni più brutte e difficili, là dove bisogna necessariamente sporcarsi e compromettersi. Una mamma e un papà che amano sanno che l'amore esige talvolta di sporcarsi, e si sporcano volentieri. Una mamma o un papà invece che per paura dello sporco non si lasciano immergere in situazioni difficili, penose, non amano in maniera sufficiente. Ecco, Gesù si cala nelle acque sporche del nostro peccato e le purifica. Così l'amore si rivela in Gesù, in questa piena solidarietà, e non si limiterà a questo momento, perché il battesimo è soltanto l'inizio della sua manifestazione pubblica. Infatti, e i 3 anni di vita pubblica troverà 1000 modi per esprimere la sua solidarietà con gli uomini, i contatti con la gente, l'amore profondo del suo cuore lo porteranno a una familiarità sempre più intensa, a una simpatia sempre più profonda proprio verso coloro che la società del tempo, per motivi di osservanza religiosa, ecco, venivano messi a parte e segnati a dito. I suoi prediletti erano quelli che, secondo le categorie religiose del tempo, non meritavano alcuna considerazione, anzi erano oggetto soltanto di disprezzo. Proprio queste persone sono ricercate da Gesù, e soprattutto a questi Gesù mostra la sua benevolenza, il suo amore, la sua misericordia. Il fatto che per Gesù fosse familiare frequentare la casa e la mensa dei peccatori disturba in maniera molto forte i suoi avversari, che sono gli scribi e i farisei, che fra l'altro erano quelli che si sentivano a posto in cuor loro. Tanto è vero che scribi e farisei fanno circolare questa battuta: Giovanni Battista era un uomo austero, questo qua invece è un bangione e un beone, amico di pubblicani e peccatori. È una pennellata questa che rivela non soltanto l'animosità di scribi e farisei nei confronti di Gesù, ma anche le consuetudini di Gesù. A Gesù piaceva stare in mezzo a questa gente, mangiare con loro. Mangiare era insieme, era un gesto importante per gli orientali, come quello è anche per noi, per manifestare simpatia, amicizia, riconciliazione, ospitalità. E con questo gesto vuol dire Gesù che Dio è così, che Dio mangia e beve con i peccatori. Quando Gesù mangia e beve con i peccatori tirandosi addosso la disapprovazione dei ben pensanti, egli compromette veramente Dio, ma nello stesso tempo rivela che Dio sta volentieri con questa gente, che per riscattarsi, o meglio ancora per uscire dalla situazione, da questa situazione, non ha bisogno di prediche, tante volte si sa parlare tanto ma si fa poco, ma di sentirsi prima di tutto gente avvicinata con simpatia, accolta con benevolenza. Ed è questo che fa Gesù. Questo annuncio di un Dio misericordioso verso i peccatori era inaccettabile e incomprensibile per la cultura religiosa del tempo. Il profeta Isaia dice di Dio, in Isaia 11:4, Dio giudicherà con giustizia i miseri e prenderà decisioni eque per gli umili della terra. Percuoterà il violento con la verga della sua bocca, con il soffio delle sue labbra ucciderà l'empio. Questo è il Dio fustigatore che aveva annunciato Giovanni il Battista. Perché Giovanni il Battista, vedendo le folle che si avvicinavano a lui, diceva: razza di vipere, chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all'ira imminente? Quindi è l'immagine di un Dio che punisce, di un Dio che castiga. Giovanni Battista a questo proposito ha delle immagini molto dure che vi leggo, sono in Luca 3:9 e 3:17. La scura è posta alla radice degli alberi, perciò ogni albero che non dà frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Ancora, Dio tiene in mano la pala per pulire la sua aia e per accogliere il frumento nel suo granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile. Quindi al tempo di Gesù il Messia era atteso per fare questa divisione, separare la pula dal grano, tenere il grano e bruciare la pula. Ogni albero che non portava frutto, il Messia era rappresentato con la scura in mano, doveva essere eliminato. È tutto il contrario di quello che l'Evangelista Luca e anche gli altri fanno nel presentarci Gesù, il suo insegnamento, le sue azioni e le sue parole. E stando al Vangelo di Luca, la prima azione che Gesù compie quando inizia la sua attività pubblica è un'azione drammatica, tant'è che tentano di farlo fuori subito dopo. Gesù entra nella sinagoga di Nazareth, legge un brano tratto dal profeta Isaia e comincia a commentarlo insistendo sulle parole buone di grazia che emergono da quel brano. E c'è probabilmente un po' di rumore tra la gente che lo sta ascoltando, perché Gesù, nel citare quel brano di Isaia, omette una frase. E la frase che omette è questa: il giorno di vendetta del nostro Dio. E invece loro che stavano lì ad ascoltare si aspettavano proprio questa frase, perché erano dominati dai romani, aspettavano quindi il Messia come liberatore, aspettavano un tempo di rivincita e quindi quella frase volevano sentire. Invece Gesù è d'accordo con Isaia quando dice che è venuto a proclamare l'anno di grazia dell'amore del Signore, ma su quello della vendetta di Dio Gesù non è affatto d'accordo e questa espressione la mette da parte, la tralascia. Per questo gli sguardi sono tutti quanti su Gesù, ma Gesù, anziché calmare gli animi, li provoca ancora di più, perché cita due episodi dei quali gli ebrei preferivano non sentir parlare. erano due episodi indesiderati, perché loro si consideravano il popolo eletto, loro si consideravano il popolo preferito da Dio. I pagani erano esseri disprezzati, i pagani dovevano essere dominati, eliminati. E Gesù, a questa assemblea nazionalista che ha davanti agli occhi e che ce l'ha con lui perché non ha parlato della vendetta del Signore, cosa fa? Tira fuori proprio due episodi che erano per loro il dente che doleva e dice che l'amore di Dio è per tutta quanta l'umanità, compresi anche i pagani. Infatti Gesù dice: quando ai tempi di Elia c'è stata la carestia, il Signore da chi ha mandato il profeta Elia? Non lo ha mandato in Israele, ma lo ha mandato in Libano alla vedova di Sarepta di Sidone. Poi dice: c'erano tanti lebbrosi in Israele al tempo di Eliseo, ma l'unica volta che Dio è intervenuto per curarne e guarirne uno, si trattò di uno straniero, un ufficiale siro, Naaman. A questo punto l'assemblea non ne può più, lo caccia fuori e tenta di eliminarlo, tenta di ucciderlo. Ecco, per Gesù non è stato facile portare avanti questo messaggio di amore, dal quale nessuna persona doveva sentirsi esclusa. Gesù annuncia questo amore universale, questa misericordia universale di Dio, e lo fa non soltanto a parole, ma dalle parole passa ai fatti. Poco dopo questo episodio, camminando lungo le sponde del lago di Tiberiade, incontra una di quelle persone dalle quali ogni più ebreo si teneva a debita distanza. Incontra il pubblicano Levi. Ebbene, Gesù, per mostrare che non c'è nessuna persona al mondo, qualunque sia la sua condizione, che possa sentirsi esclusa dall'amore di Dio, chiama a far parte del gruppo dei suoi discepoli proprio un pubblicano. È strano, non c'è nessuno scriba al seguito di Gesù e non c'è nessun fariseo al seguito di Gesù, c'è però un pubblicano. Cosa fa Gesù? Secondo i ben pensanti, se Gesù fosse stato una persona seria, una persona religiosa, avrebbe dovuto dire a Levi: vieni, seguimi. Prima però fa 40 giorni di penitenza e di digiuno nel deserto. E invece cosa fa? Fa una vera e propria follia agli occhi di scribi e farisei. Va a pranzare a casa di questo Levi e questo pranzo scatena l'ira furibonda di scribi e farisei, che non a Gesù, perché non hanno il coraggio di dirgli niente, ma i discepoli cominciano a dire: ma che razza di maestro avete? Non vedete che va a mangiare con pubblicani e peccatori? E Gesù darà una risposta che dopo 2000 anni non sembra essere ancora molto compresa, perché dice: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. E ancora oggi molte volte ci si preoccupa dei sani e ci si dimentica dei malati. Ecco, Gesù si presenta come la medicina per gli ammalati. Perciò è assurdo tenere lontano da Gesù una persona perché ammalata, perché infetta, perché impura o peccatrice. Ecco, Gesù usa l'immagine del medico venuto per gli ammalati e prepara una grande novità. E la grande novità è questa: quella di un Dio che non si concede come un premio, ma come un regalo. E adesso mi spiego. Il premio dipende dai meriti che uno si è acquistato. Il regalo invece dipende dalla generosità del donatore. Ecco, il Signore si presenta a noi come un regalo. Non dipende da chi lo riceve, ma dipende dal suo cuore, dalla sua generosità. Gesù presenta un Dio che non è attratto dai meriti delle persone, ma dai loro bisogni, non dalle loro virtù, ma dalle loro necessità. Meriti e virtù non tutti li hanno, necessità e bisogni tutti quanti li hanno. Ecco, Gesù formula questo suo modo di fare con un insegnamento contenuto nel capitolo sesto, che è il titolo, sottotitolo di questo nostro incontro. Siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. Ecco, a questo proposito Giovanni Battista si trova in carcere a Macheronte, sente dai suoi discepoli questo strano modo di agire di Gesù e gli manda un'ambasciata a chiedere: sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettarne un altro? Perché il ragionamento del Battista è questo: io ho presentato un Messia con la scura in mano, ogni albero che non porta frutto lo taglia alla radice. Invece mi dicono che tu vai in giro dicendo che non è vero e che se un albero non porta frutto, tu invece di tagliarlo, lo zappetti attorno, lo concimi, aspetti 1, 2, 3 anni finché non porta frutto. Io ho presentato il Messia come colui che divide il grano dalla pula, i giusti dai peccatori, e mi dicono invece che tu hai addirittura chiamato un pubblicano tra i tuoi discepoli che fa i pranzi e cene con i peccatori. Quindi Battista è confuso e la risposta di Gesù è fare l'elenco di tutte quante le sue azioni che manifestano che lui, facendo quello che fa, sta realizzando quelle che erano le promesse messianiche. Poi conclude con questa espressione: beato è colui che non trova in me motivo di scandalo. Perché? Perché l'amore scandalizza. L'amore molte volte provoca rabbia. Ma come? Io mi sono sforzato tanto nella mia vita per osservare le regole, ho sacrificato la mia vita per meritare l'amore di Dio, e poi tu mi dici che l'amore di Dio va rivolto anche a questi che non fanno nessuno sforzo, che non hanno nessun merito. Ecco, per l'ambiente circostante, che è rappresentato dalla figura di Giovanni Battista, questo era troppo. Ecco, per Gesù invece il vero discepolo è colui che assomiglia al Padre, praticando un amore simile a quello del Padre, che fa sorgere il sole sui buoni e i cattivi e la sua pioggia sui giusti e sugli ingiusti. Allora può essere che sia un vero discepolo anche uno che non crede, anche uno che non mette o mette poco il piede nel tempio, anche uno che non osserva le regole religiose. E Gesù, nella parabola del buon samaritano, presenta proprio un samaritano, una persona cordialmente odiata nel mondo giudaico, una persona equiparata ai pagani, come l'unico che si comporta come si comporta Dio. Il fatto che questo samaritano in quella parabola lì venga additato come esempio da imitare è così urtante che quando Gesù chiede al dottore della legge, che gli aveva fatto la domanda iniziale, quale di questi tre fosse stato il prossimo del malcapitato, la risposta era semplicemente il samaritano. Il dottore della legge si guarda bene dal sporcarsi la bocca dicendo il samaritano, non pronuncia il termine samaritano, ma dice chi ha avuto compassione di lui. Quindi per Gesù il credente è colui che assomiglia al Padre, praticando un amore simile al suo, anche il più lontano dalla religione ufficiale, quindi questo odiato samaritano. Ecco, Gesù, di fronte alle critiche per questo suo atteggiamento di accoglienza nei confronti dei peccatori, non si lascia affatto scoraggiare e dichiara apertamente che questa è la missione che il Padre gli ha affidato. E come sappiamo, giustifica questo suo comportamento al capitolo 15 di Luca con la parabola della pecora smarrita, della dramma smarrita e del Padre buono. Ecco, in queste parabole Gesù presenta Dio come un padre buono, ricco di amore, ricco di misericordia verso tutti, soprattutto verso gli ultimi e i lontani. Dio è padre di tutti, non fa preferenze di persone, è un Dio vicino, attento, premuroso. Se Dio è così, ne segue che anche i suoi figli sono chiamati a imitare questo modo di agire. Ecco, la prima parabola la conosciamo bene, parla di questo pastore che ha 100 pecore, ne smarrisce una, abbandona temporaneamente tutte le altre per cercare quella che ha perduto finché non la ritrova. La stessa cosa viene fatta anche dalla donna che perde la dracma. La terza parabola presenta un padre che perdona e riaccoglie il figlio che volontariamente si è allontanato da lui. In questa parabola abbiamo anche un terzo personaggio, che è il figlio maggiore, che entra in scena come un guastafeste deciso a distruggere la gioia del padre. E la figura di questo terzo personaggio rimanda a scribi e farisei che criticavano l'accoglienza che Gesù riservava ai peccatori. Ecco, queste tre parabole sono immagini semplici e profonde che descrivono il volto di Dio. Di fronte al peccatore che si è allontanato da lui, Dio non rimane indifferente, non aspetta che quello ritorni a casa. Al contrario, come un padre e una madre, con un cuore grande e generoso, Dio stesso va alla ricerca di colui che se n'è andato e, pur rispettando la sua libertà, gli offre la possibilità di cancellare il suo peccato e di ricominciare la sua vita. E le parole di Gesù qui sono chiarissime. Vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte, più che per 99 giusti, i quali non hanno bisogno di conversione. Naturalmente queste parabole non vanno prese nel loro senso materiale, perché non sarebbe corretto dire che Dio ami maggiormente il peccatore del giusto, ma le parabole esprimono semplicemente in modo plastico e paradossale la gioia del padrone, del pastore, della donna, del padre, per la pecora, la dramma e il figlio ritrovati. E le parabole sono un insegnamento per scribi e farisei. Sono un invito a diventare più attenti, più misericordiosi, più ragionevoli nei confronti di chi sbaglia. E applicando a noi, anche la comunità cristiana dovrebbe dimostrare un'uguale apertura e lo stesso animo misericordioso nei confronti di chi si è smarrito, di chi si è allontanato. Invece, si è soliti rendere la vita difficile a chi si è allontanato e a chi chiede di ritornare dopo essersi preso un quarto d'ora di libertà. Ecco, Dio, ci dice Gesù, non chiude mai la porta in faccia al peccatore, la lascia sempre socchiusa e attende con impazienza il suo ritorno e chiede a ciascuno di noi di imitare questo suo amore, questa sua misericordia, questa sua apertura d'animo. E come Dio è sempre pronto e disposto a perdonare e a dare fiducia a chi ha sbagliato, così deve comportarsi il vero discepolo. Quindi, e questo non solo nei confronti di coloro ai quali siamo legati in rapporti di amicizia, ma anche nei confronti di quanti consideriamo nemici o avversari. Ecco, un altro episodio nel quale Gesù esprime chiaramente il volto misericordioso del Padre è l'incontro con la peccatrice in casa di Simone il fariseo. È una donna questa che non sa come esprimere a Gesù tutta la sua riconoscenza, perché ha intravisto nella persona di Gesù la misericordia e il perdono. Ha sentito in lui una totale disponibilità, si è sentita accolta da Gesù, compresa, compatita nel senso più nobile e alto del termine. Probabilmente questa donna si era precedentemente incontrata con Gesù e era cambiata la sua vita, adesso vuole porre in essere un ringraziamento nei confronti di Gesù. Ha sentito nella persona di Gesù, ecco, una persona che la prendeva a sé senza farle pesare i suoi peccati. E così, colpita da un così grande interesse, da una così grande apertura d'animo, la donna non sa a quali mezzi ricorrere per manifestare la sua riconoscenza, e quindi sa che Gesù è in casa di questo Simone il fariseo, entra nella sala del banchetto, si avvicina a Gesù, bagna con le lacrime i suoi piedi, li asciuga con i suoi capelli e poi li bacia. Il senso di questi atteggiamenti è pentimento, amore, gratitudine, venerazione nei confronti della persona di Gesù. Ecco, Gesù la lascia agire davanti a tutti gli invitati, però il fariseo rimane scandalizzato fino al punto di mettere in dubbio che Gesù sia effettivamente il grande profeta del quale tutti parlano. Gesù mostra di conoscere i pensieri del suo ospitante e quindi in questo modo mostra di essere effettivamente un profeta. Ecco, questa pagina evangelica mette in confronto due modi molto diversi di pensare tra loro. Di fronte alla stessa donna e allo stesso gesto, Simone il fariseo vede in quella donna solo una peccatrice. Gesù invece vede in quel gesto la riconoscenza e l'amore di quella donna. Il fariseo pensa che un uomo non possa contaminarsi con i peccatori. Gesù invece è di parere opposto. Dio è un padre che ama tutti quanti i suoi figli, buoni o cattivi. Dio non allontana i peccatori, anzi va alla ricerca dei peccatori. Il fariseo si lascia condizionare dalle apparenze. La donna è una peccatrice, quindi tutte quante le azioni che compie devono essere guardate con sospetto. Gesù invece è libero da schemi, è libero da pregiudizi, riesce a leggere il cuore delle persone e Gesù sa che il cuore di questa donna è aperto alla fede nella sua parola ed è stato mosso a pentimento. Quindi ai suoi piedi non c'è più una peccatrice, ma una penitente purificata dalla conversione del cuore. Quindi le offre la possibilità di una vita nuova. I tuoi peccati sono perdonati. La tua fede ti ha salvata, vai in pace. Ecco, non c'è colpa che sia esclusa dal perdono. Dio è sempre disposto a perdonare. Più significativo ancora è l'episodio del pubblicano Zaccheo, che leggiamo al capitolo 19. Anche Zaccheo faceva parte dei pubblicani, e di coloro che per il mestiere che facevano e la collaborazione che prestavano alla potenza occupante romana erano considerati peccatori di professione e quindi tenuti alla larga. E fra l'altro Zaccheo non era un semplice pubblicano, era un pubblicano capo, quindi non solo aveva un posto rilevante ma anche aveva un gruzzolo considerevole che si era procurato con ruberie e sopraffazioni. Ma questo pubblicano vuol vedere Gesù, l'uomo che si presentava come nuovo, l'uomo del quale tutti parlavano, perché rivelava un Dio diverso da quello che annunciavano gli altri. Non un Dio che per accoglierti aspetta prima la tua conversione, ma un Dio che ti viene incontro ancora prima e che, riversandoti addosso tutta la sua benevolenza, ti attira con il suo amore e ti spinge a cambiare vita. Un Dio che non aspetta che tu faccia il primo passo, perché lui ne fa mille prima di te, perché ti decida finalmente a fare quel passo che colma il distacco ormai coperto dalla sua iniziativa. Allora questo Zaccheo vuol vedere quest'uomo, lui che non era probabilmente per niente un uomo religioso. Ecco, dopo una vita spesa in affari e appesantita dal disprezzo e dalla lontananza degli altri, porta probabilmente dentro di sé una frustrazione, una nostalgia, una speranza, un'attesa. Vuole vedere Gesù, per cui sale lui, persona altolocata e rispettata, con una dignità da difendere, sale su un sicomoro per vedere Gesù. E quando Gesù arriva si ferma esattamente sotto quella pianta, guarda quest'uomo e gli dice: Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua. E l'oggi che rivoluziona la vita di Zaccheo, un oggi segnato completamente dalla iniziativa di Gesù, come se in quel momento non ci fosse stato nessun altro se non quel Zaccheo. E se da una parte Zaccheo si sente attirato verso la persona di Gesù con una simpatia inespressa, dall'altra Gesù è ancora più profondamente attirato verso Zaccheo dal bisogno di salvarlo, di accoglierlo, di dimostrargli il massimo di attenzione, di rispetto, di amore, facendosi invitare come ospite a casa sua. Devo fermarmi a casa tua, è importante quel devo, è una necessità quella di che io mi fermi a casa tua. Per questo, sembra dire, Gesù sono stato mandato, per recuperare anche te. E Zaccheo rimane folgorato da questo invito, perché forse per la prima volta sente di essere accolto e guardato con un cuore spalancato, diverso da tutti quanti gli altri, che probabilmente lo avvicinavano semplicemente per i soldi che aveva. In quel momento fa esperienza che esiste l'amore, che la misericordia non è soltanto una parola decantata, declamata, ma una realtà viva che lui ha incontrato nella sua strada. Da quel momento l'uomo cambia completamente, e diventa una persona diversa e si accorge che Gesù lo ha fatto cambiare e ha risvegliato Gesù nella sua persona delle potenzialità che prima erano rimaste nascoste. Ecco, Zaccheo, che fino a quel momento sembrava aver vissuto per i soldi, alla fine di quell'incontro e pranzo inaspettato dice: Ecco Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri, e se ho rubato a qualcuno restituisco 4 volte tanto. Non gli interessano più l'avere, non gli interessano i soldi, non gli interessa la carriera, non gli interessano le cose che ha, che possiede. È entrata adesso nella sua vita una presenza nella quale, insieme all'amore incarnato e misericordioso di Gesù che ha sperimentato, ha scoperto che l'essere è molto più importante dell'avere. E dal momento che aveva riscoperto, mediante un atto di misericordia, e si era sentito rigenerato da questo atto di misericordia, aveva scoperto il grande dono che Gesù gli aveva fatto. Zaccheo capisce che la vita vera, consiste nel trasmettere, nel ridonare ciò che si è ricevuto, e quindi diventa una persona totalmente nuova. Nella persona di Gesù si rende visibile la misericordia di Dio, intesa anche come compassione, come pietà nei confronti dell'uomo che è gravato da angustie, da difficoltà di vario genere. Dio, nella persona di Gesù, non chiude gli occhi dinanzi alla sofferenza, ma interviene in maniera fattiva, mettendo in luce il suo amore viscerale per l'uomo e la sua volontà di salvarlo in maniera globale, fisicamente e anche spiritualmente. Ecco uno di questi episodi in cui si manifesta questa attenzione di Gesù nei confronti di chi si trova in situazione difficile, di sofferenza, e la risurrezione del figlio della vedova di Nain. Ma questi aspetti emergono in tutti quanti i miracoli che vengono compiuti da Gesù nei confronti dei malati anche. Ecco, Luca colloca questo episodio poco prima che il Battista gli invii i discepoli a chiedergli se è veramente lui il Messia. E tra i segni che Gesù riferisce che manifestano la sua messianicità c'è anche quello della risurrezione dei morti, perché c'è questa espressione nella citazione di Isaia. Ecco, l'Evangelista in questo episodio comincia descrivendo 2 gruppi di persone. Da una parte Gesù che con i discepoli e una grande folla entra nel villaggio, dall'altra un corteo funebre che esce dal villaggio. E l'attenzione del narratore si concentra subito sulla persona di Gesù, viene chiamato Signore. E qui è Gesù che prende l'iniziativa. La madre non gli chiede assolutamente niente. Gesù vede questa madre in un pianto disperato, come può essere quello di una madre vedova e privata dell'unico figlio che aveva, e si muove a compassione e invita la donna a non piangere. Si tratta di una richiesta assurda in una situazione del genere, ma il fatto che dica non piangere annuncia in maniera indiretta quello che Gesù sta per fare. Il testo letteralmente dice: avendo la vista si commosse nelle sue viscere, è il rechamim dell'Antico Testamento. Il verbo greco usato è splachnizo, è lo stesso che l'Evangelista utilizza per indicare l'atteggiamento del buon samaritano, l'atteggiamento del padre buono verso il figlio che ritorna, l'atteggiamento di Dio nei confronti del suo popolo nel Benedictus. È il ritorno alla vita del figlio della vedova, il comportamento del samaritano e l'accoglienza del padre buono verso il figlio che ritorna sono immagini dell'amore di Dio verso il suo popolo e verso ogni uomo. Gesù ti dice: Dio è così, Dio si comporta così. Ecco, Gesù in questo contesto si avvicina alla bara, la tocca, dice: ragazzo, dico a te, alzati. Il giovane si alza, si siede, comincia a parlare e viene restituito alla madre. La folla, all'inizio silenziosa, alla fine loda Dio, un grande profeta è sorto tra noi. Però la folla non si limita in questo caso a esprimere semplicemente il suo entusiasmo di fronte a un taumaturgo così straordinario che ha chiamato alla vita un morto, né si limita a espressioni di lode nei confronti di Dio. Coglie invece in maniera molto chiara che Dio, attraverso la persona di questo rabbi di Nazareth, ha visitato il suo popolo. Quindi la presenza e l'attività di Gesù sono segno inequivocabile della volontà salvifica e misericordiosa di Dio, che oggi come ieri moltiplica questi segni di benevolenza e di amore. Nella persona di Gesù il Dio invisibile si è fatto vicino all'uomo. E vorrei, prima di concludere, citare anche un'altra pagina. Questa volta non appartiene al Vangelo di Luca, ma sicuramente sua. Questi versetti sono 11, solo nel III secolo hanno trovato ospitalità nei Vangeli, e non nel Vangelo di Luca, ma nel Vangelo di Giovanni. Solo a partire dal V secolo sono stati inseriti nella liturgia. I padri della lingua greca non li hanno commentati fino al IX secolo dopo Cristo e quelli dell'Occidente fino al XII secolo dopo Cristo. Perché è capitato questo? Ecco, l'episodio è quello conosciuto come la donna adultera. Lo stile, la grammatica, i termini usati in questi 11 versetti escludono che sia di Giovanni. Tutti sono d'accordo su questo. E probabilmente è di Luca. Infatti, se noi prendiamo il Vangelo di Luca e inseriamo questo brano al capitolo 21 dopo il versetto 38, comprendiamo che è proprio lì il contesto di questo brano. Infatti in alcuni codici antichi si trova a questo punto. Se invece lo togliamo via dal Vangelo di Giovanni al capitolo 8, il Vangelo di Giovanni fila più liscio. Per quale motivo questo brano è stato dimenticato per secoli? Abbiamo una testimonianza autorevole in Sant'Agostino. Egli rimprovera la comunità di non volere questo brano con queste parole: alcuni di fede debole, o piuttosto nemici della fede autentica, per timore di concedere alle loro mogli l'impunità di peccare, togli dai codici, e per codici si intende gli Vangeli, il gesto di indulgenza che il Signore compì verso l'adultera, come se colui che disse d'ora in poi non peccare più avesse concesso il permesso di peccare. Ecco il motivo per cui questo brano è scomparso dai Vangeli e non è stato commentato, perché il perdono che Gesù concede a questa donna adultera senza riproverarla, senza invitarla alla penitenza, suonava come scandaloso, intollerabile, soprattutto pericoloso per i maschi, che pensavano: se le nostre donne sanno che il Signore le adultere le perdona così, che diavolo succederà? Per cui hanno depennato questo brano. Ecco, lo analizziamo brevemente. Lo leggo, sono solo 11 versetti, un po' di versetti alla volta. Gesù si avviò allora verso il Monte degli Ulivi, siamo al capitolo, fine del capitolo 7 di Giovanni. Capitolo 7, capitolo 8. Gesù si avviò allora verso il Monte degli Ulivi, ma all'alba si recò di nuovo nel Tempio e tutto il popolo andava da lui ed egli sedutosi li ammaestrava. Ecco, questo è il motivo per cui scatta la trappola contro Gesù. Gesù ha un fascino incredibile nei confronti della gente e tutti vanno ad ascoltarlo. Allora gli scribi e i farisei gli conducono una donna sorpresa in adulterio e postala nel mezzo gli dicono: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio». Ecco, la casta sacerdotale non ne può più di Gesù e non sa come fare per toglierlo di mezzo. Perché fin tanto che la folla segue Gesù, fin tanto che la folla sostiene Gesù, non possono eliminarlo. Bisogna trovare una trappola in modo che Gesù si danneggi da solo, in qualche modo contravvenga a quella che è la legge di Mosè. È più che evidente che questa donna è una marionetta nelle mani di scribi e farisei. Fra l'altro, portarla in pubblico era un inutile atto di crudeltà. Avrebbe potuto benissimo tenerla in un altro luogo e prospettare il caso a Gesù. Quindi vi è una indelicatezza brutale da parte di questi scribi e farisei nel modo con cui viene presentata la sua colpa. Il versetto 5 dice: «Ora Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?» Ecco, le prescrizioni della legge mosaica riguardo alla punizione dell'adulterio si trovano in Levitico 20:10, dove è scritto: «Se uno commette adulterio con la moglie del suo prossimo, l'adultero e l'adultera dovranno essere messi a morte». E poi anche in Deuteronomio 22:22-24, dove è scritto: «Quando un uomo verrà trovato a giacere con una donna maritata, tutti e due dovranno morire, l'uomo che è giaciuto con la donna e la donna, così estirperà il male da Israele. Quando una fanciulla vergine è fidanzata a un uomo, trovandola in città giace con lei, condurrete tutti e due alla porta di quella città e li lapiderete a morte, la fanciulla perché essendo in città non ha gridato e l'uomo perché ha disonorato la donna del suo prossimo, così estirperà il male in mezzo a te». Quindi in tutti e due questi brani la punizione e la morte per lapidazione, vi faccio notare, di entrambi. Qui invece viene portata solo la donna. Quindi la lapidazione come pena per chiunque si rendeva colpevole di adulterio è confermata anche nel libro di Ezechiele, al capitolo 16, versetto 40, e poi nuovamente al capitolo 23, nei versetti 45 e 47, e poi la Mishnah nel trattato Sanedrin al numero 51:2 dice: «Una figlia di Israele colta in adulterio si strangoli se maritata, si lapidi se fidanzata». Vi faccio notare che i versetti che ho letto prima sono tratti dalla scrittura e parlano di entrambi. Il Sanedrin, opera dei maschi, parla soltanto della figlia di Israele, scomparso il maschio. Al versetto 6 dice: «Questo dicevano per metterlo alla prova e per avere di che accusarlo, ma Gesù chinatosi si mise a scrivere col dito per terra». In questo caso, come nel caso del tributo da pagare all'imperatore, c'è volutamente l'intenzione di mettere in difficoltà Gesù. di metterlo in una strada chiusa senza uscita, in modo da poterlo accusare pubblicamente di opporsi alla legge. Infatti, se Gesù perdona la donna, come solitamente faceva, si mette contro la legge, quindi questo è un motivo per procedere contro di lui. Se invece la condanna, si mette in contrapposizione con tutto quello che ha insegnato fino a questo punto, con questo messaggio di misericordia e di bontà che diceva di pronunciare a nome di Dio e che aveva caratterizzato tutta la sua predicazione. Stavano appunto cercando un pretesto contro Gesù e Gesù si guarda bene dal rispondere. Non accetta di impelagarsi, in questo caso giuridico, si china e comincia a scrivere qualcosa per terra, indicando in questo modo che non voleva entrare nella questione, ma, versetto 7, siccome insistevano nell'interrogarlo, alzò il capo e disse loro, chi di voi è senza peccato scagli per primo la pietra contro di lei. Gli avversari sono decisi ad avere una risposta e insistono, e alla fine ottengono una risposta, e che però invece di fornire loro un'accusa contro Gesù li mette in crisi. Chi di voi è senza peccato scagli per primo la pietra contro di lei. In questo modo Gesù mantiene intatta l'autorità della legge, manifesta la sua compassione, la sua misericordia nei confronti della peccatrice e risveglia la coscienza di quelli che stavano lì pronti a far fuori questa donna. Nei casi di morte per lapidazione, la legge mosaica stabiliva che i testimoni fossero i primi a lanciare la pietra contro il condannato, allo scopo di rendere più rare le false testimonianze, perché in questo caso se la persona non era colpevole, chi lanciava la pietra diventava un omicida. Non so se sapete come si svolgeva la lapidazione, non erano sassolini. Ecco, veniva fatta una buca abbastanza grande, la persona veniva scaraventata dentro, se non moriva dalla botta che prendeva, prendevano un masso di 50 kg e lo gettavano sopra. Quindi gli accusatori della donna qui sono esortati a esaminare se stessi. Gesù qui non parla di un peccato in genere, dice chi di voi è senza peccato scagli per primo la pietra contro di lei. Gesù qui non parla di un peccato qualsiasi, ma del peccato di cui questa donna si era resa colpevole, cioè della trasgressione al settimo comandamento, nel cuore o di fatto, perché Gesù sapeva che tra i presenti molti erano colpevoli di adulterio tanto quanto quella donna lì. Per questo l'appello di Gesù alla coscienza di quelle persone. Quindi con la sua risposta Gesù cambia la prospettiva. Gesù obbliga gli accusatori a guardare se stessi, a riconoscersi per quello che sono, cioè peccatori chiamati a giudicare innanzitutto se stessi e non gli altri. E continua, chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Lo scopo di chinarsi e di scrivere per terra è quello di permettere agli accusatori della donna di andarsene senza essere osservati da Gesù. Nel qual caso si sarebbero vergognati. Ma quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani fino agli ultimi. Rimase solo Gesù con la donna là in mezzo. Ecco, nessuno osa lanciare la prima pietra contro la donna. Tutti si riconoscono peccatori e uno dopo l'altro, dal più vecchio al più giovane, se ne vanno, confessando quindi davanti a Gesù e alla donna di essere peccatori e non solo peccatori, anche ipocriti. Alla fine rimane soltanto la donna e Gesù, la debolezza umana e la bontà divina. Anche la donna poteva andarsene contenta per lo scampato pericolo, invece rimane lì, forse perché si aspettava che fosse Gesù a pronunciare un giudizio di condanna, oppure perché, sentendosi liberata da morte sicura, intendeva esprimere il suo grazie nei confronti della persona di Gesù. Il versetto 10 dice, alzatosi allora Gesù le disse, donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata. Ecco, questa domanda ha lo scopo di richiamare l'attenzione della donna sul peccato che ha fatto. Gesù non si è opposto alla esecuzione della legge, si è limitato a indicare le condizioni sulla base delle quali gli accusatori potevano eseguire la sentenza. Ed essa rispose: nessuno, Signore. E Gesù le disse: neanch'io ti condanno, va ed ora in poi non peccare più. La donna risponde alle parole di Gesù, non cerca di difendersi, neppure domanda pietà. Non sappiamo quello che è accaduto nel cuore di questa donna o quello che si leggeva nel suo viso. Non sappiamo se sulle sue labbra il titolo Signore, nessuno Signore, dice, se sia un titolo di cortesia o se contenga qualche cosa che rimanda alla fede. Gesù comunque non la condanna, perché non è stato mandato a condannare, ma a salvare. Per questo dice: neanch'io ti condanno, va ed ora in poi non peccare più. E qui c'è una delle tante frasi importanti di Sant'Agostino nei suoi commenti alla scrittura. In latino suona così: ergo et dominus damnavit, sed peccatum, non hominem. Cioè, il Signore dunque ha condannato il peccato, non l'uomo. Gesù non pronuncia una sentenza di condanna, ma neppure assolve la donna. Non le dice: ti sono perdonati i tuoi peccati, e neppure dice: vai in pace. Tantomeno le dice che non ha fatto nulla di male. Le accorda soltanto il tempo di pentirsi e di credere. Il racconto non dice nulla di più. La bontà, la misericordia, la pazienza di Gesù hanno lo scopo di condurla al pentimento. E molto verosimilmente questo risultato finale è stato raggiunto. Gesù non condanna la donna, ma le parole con le quali la congeda sono una condanna esplicita di quello che ha fatto. Ecco, in questo episodio Gesù vede nella donna, nell'adultera, una donna che ha sbagliato e si fa nei suoi confronti portatore della misericordia di Dio. Gesù non guarda al passato della donna, non guarda neanche a ciò che ha fatto, guarda invece al presente, alle capacità di cambiamento e di conversione che quella donna porta in sé, e proprio per questo diventa oggetto di pietà e di misericordia da parte di Gesù. Agendo in questo modo, Gesù non intende affatto minimizzare o relativizzare il peccato commesso, vuole invece dare fiducia alla donna, offrirgli la possibilità di una vita nuova e diversa. La congeda infatti con un impegno preciso: va ed ora in poi non peccare più. La misericordia di Dio le è concessa perché eviti di peccare in futuro. Ecco la parola di Dio presentandoci Gesù che va alla ricerca della pecora smarrita, che chiama i peccatori a conversione. Ecco, ci aiuta a capire che la strada verso la salvezza è sempre aperta. Dio non chiude mai la porta in faccia al peccatore, desidera la sua conversione, non la sua condanna. L'ha scritto già il profeta Ezechiele: non voglio la morte del peccatore, ma che si converta e viva. In questa scena movimentata dell'adultera c'è un momento nel quale tutto diventa calmo e tranquillo. È il momento nel quale rimangono solo la donna e Gesù. E anche per questo momento Sant'Agostino ha coniato una frase che è diventata lapidaria. In latino dice così: relicti sunt duo, misera et misericordia, dove la misera l'emme minuscolo e misericordia l'emme maiuscola sono rimasti in due, la misera, la poveretta, e la misericordia con la emme maiuscola. Quindi Gesù è la misericordia, Gesù è misericordioso, condanna il peccato, non il peccatore. E l'invito di questa pagina è questo: siamo messi in guardia da un brutto vizio che forse abbiamo tutti, l'abitudine di scagliare la pietra nei confronti di chi sbaglia è talvolta una tentazione irresistibile, anzi spesso sembra che non abbiamo nulla di meglio da fare che non scagliare la pietra della critica, della denuncia, della condanna nei confronti degli altri. Sappiamo tutti che è molto facile lanciare la pietra, è molto più difficile farla di fare il percorso a ritroso. Credo che tutti conoscete un episodio, un aneddoto a proposito di San Filippo Neri e la peccatrice. Se non sapete ve lo racconto dopo. Ecco, la vita degli altri non si corregge e tantomeno si salva con la condanna. Invece l'atteggiamento da assumere, ci suggerisce Gesù in questo episodio, è la misericordia, l'incoraggiamento, il promuovere la rinascita morale della persona. Il discepolo non è chiamato a giudicare, a condannare, è chiamato a compiere passi amichevoli, sollecitazioni fraterne, capaci di creare intorno a chi ha sbagliato il clima adatto, il terreno favorevole alla conversione. È chiamato il credente ad aiutare con carità e amore il fratello a rivedersi e a riprendere il cammino. L'ultima cosa che volevo dire era questo: il momento supremo della manifestazione della misericordia di Dio nella persona di Gesù è la morte in croce. Giovanni, quando introduce il racconto della passione, scrive in 13:1: Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. E con queste parole che Giovanni caratterizza il significato ultimo di quello che sta a venire, l'amore di Gesù portato all'estremo limite. E la croce è il momento nel quale Gesù porta fino in fondo l'amore, perché solidarizza con noi. Ha mostrato solidarietà all'inizio nel Giordano, adesso solidarizza con noi sino a prendere la tragedia della morte, a prendere su di sé la tragedia della morte. Adesso non si immerge più semplicemente nelle acque del Giordano, ma si immerge nell'abisso della morte. Tutto questo perché il suo desiderio è di essere per amore lì dove siamo noi. Essere presente specialmente nel momento più cupo e più pauroso della nostra esistenza. E quando tutto sembra essere finito, inizia l'alba della risurrezione. Così è anche per noi. Quando tutto sembra finito, oscuro, tremendo, morto, è proprio allora che la misericordia, l'amore del Padre, manifestato in Gesù suo Figlio, si fa sentire in tutta la sua dolcezza e totalità. Proprio perché il Gesù che noi conosciamo è essenzialmente amore e misericordia del Padre. Ultima cosa, siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. Questo invito di Gesù non può essere eluso. Il cristiano ha la responsabilità di continuare a narrare agli uomini nei gesti e nelle parole la misericordia di Dio, di far conoscere questo Dio misericordioso. Di fronte a tanti esempi che abbiamo innanzi a noi di assenza di compassione, di pietà, il cristiano è più che mai chiamato all'annuncio del Dio misericordioso, che ci invita a essere misericordiosi nei fatti, non nelle parole, a immagine di Gesù, che è questo sacramento visibile dell'amore, della compassione e della misericordia di Dio per l'uomo di ogni tempo.